nel cercare di riconoscere l'origine degli impulsi immorali nella natura umana e di dimostrare coi fatti come essenzialmente la base della moralità, la base del bene, giacciano sul terreno stesso della natura dell'anima umana e come l'uomo, proprio soltanto nel corso dell'evoluzione, nel suo passare da un'incarnazione all'altra, si sia traviato dalla sua originaria disposizione al bene e da ciò il male, l'ingiustizia, l'immoralità siano penetrati nella umanità. Se questo è vero, dobbiamo stupire veramente che il sorgere del male sia stato possibile e domandarci come mai il male sia divenuto possibile nel corso dell'evoluzione. Una risposta esauriente si può avere soltanto se rivolgiamo lo sguardo agli elementari insegnamenti morali che sono stati dati all'umanità dai tempi più antichi. I discepoli dei misteri, che avevano come più alto ideale di approfondire sempre meglio le grandi verità e conoscenze spirituali, dovettero, dove si lavorava rettamente nel senso dei misteri, agire sulla base di un fondo morale. Così la proprietà della natura morale dell'uomo fu rivelata a questi discepoli dei misteri in un modo del tutto particolare. Per dirla in breve, veniva mostrato ai discepoli dei misteri che la natura umana può essere guastata in due modi e che l'uomo, proprio per il fatto di poter andare in due direzioni diverse e nella possibilità di sviluppare il libero volere, poiché la vita umana può svolgersi in senso giusto soltanto se queste due possibilità di errore vengono considerate come i due piatti della bilancia, dei quali quando uno sale l'altro si abbassa e viceversa, il giusto equilibrio è solo possibile quando i due bracci della bilancia sono orizzontali. Il giusto comportamento poteva soltanto essere raggiunto se l'uomo, ad ogni istante della sua vita, si trovava nella situazione di essere trascinato ora da una parte e ora da quell'altra, in modo che egli stesso potesse trovare l'equilibrio, il giusto mezzo fra le due. L'uomo perde se stesso e lascia che il suo sé venga frantumato dalle ruote della vita quando si abbandona alla temerarietà. Quando invece egli erra dal lato della viltà, questo lo indurisce e lo isola dal rapporto con le cose e gli esseri. Diviene un essere chiuso in sé, caduto fuori dall'insieme, poiché le sue azioni e i suoi gesti non sono in armonia col tutto. Perciò nel codice morale dei misteri stavano scritte le parole piene di significato: devi trovare il punto medio, così non ti perderai nel mondo attraverso le tue azioni, né il mondo si perderà in te. Questi sono i due poli opposti nei quali l'uomo può imbattersi. O egli può andare perduto per il mondo che lo afferra e lo dilania come nella temerarietà, oppure il mondo può andare perduto per lui perché egli si è indurito nel suo egoismo, come nel caso della viltà. Così si diceva agli scolari dei misteri: non ci può essere un vero, unico bene fisso verso il quale anelare, ma piuttosto sorge un bene soltanto per il fatto che l'uomo incessantemente, proprio come un pendolo, può oscillare da due lati e può, per forza interiore, trovare la possibilità dell'equilibrio, la giusta misura. Questo ci dà la possibilità di comprendere la libertà del volere, l'importanza della ragione, della saggezza nelle azioni umane. Se fosse stato conforme all'uomo di aderire ai principi morali eterni, sarebbe bastato per lui appropriarsi di questi principi morali ed egli avrebbe potuto tranquillamente andare con itinerario uniforme attraverso la vita. Ma la vita non è mai così. La libertà della vita sta piuttosto nel fatto che l'uomo ha sempre la possibilità di errare in due direzioni e da ciò viene anche la possibilità del male. Il male è ciò che nasce quando l'uomo si perde nel mondo o quando il mondo si perde nell'uomo. Nell'evitare questi due mali sta quello che noi possiamo chiamare il bene. Il male è diventato possibile nel corso dell'evoluzione, perché gli uomini, procedendo da un'incarnazione all'altra, errarono nell'uno o nell'altro senso, e siccome non seppero sempre trovare l'equilibrio, divenne necessario in un tempo futuro il pareggio karmico delle loro azioni. Quello che non si raggiunge in una vita perché non ci si è sempre mantenuti nel mezzo, viene raggiunto nel corso dell'evoluzione, nella quale l'uomo che ha errato in un senso è spesso obbligato nella vita successiva a spostarsi nell'altra direzione e così a creare un pareggio. Ma adesso possiamo anche rispondere alla domanda: perché deve esistere una morale? Che cosa accadrebbe se non vi fosse alcuna morale? Se il male trionfasse, se il troppo o il troppo poco, il perdersi dell'uomo nel mondo o il perder l'uomo da parte del mondo si avverassero. In ognuno di questi casi sempre qualcosa viene distrutto. Ogni male, ogni immoralità è una distruzione, un processo distruttivo. E nell'istante in cui l'uomo vede che egli non può far altro che distruggere, che togliere al mondo qualche cosa, quando lo fa, il male agisce nell'uomo in modo straordinariamente potente, il momento del bene. Questo è appunto il compito della concezione antroposofica che ho appena cominciato il suo ingresso nel mondo. Essa cioè deve chiarire agli uomini che ogni male agisce come un processo di distruzione, toglie al mondo qualcosa che ha la sua ragione di essere. Ora cerchiamo di indagare come possa deviare nell'uno o nell'altro senso l'anima senziente. Essa è quella parte dell'anima umana che mette l'uomo nella condizione di sperimentare, di sentire il mondo delle cose, di accoglierle in sé, di partecipare ad esse, non attraversare il mondo rimanendo ignorante riguardo alle cose, ma entrare in rapporto con ognuna di esse. Così opera l'anima senziente. Uno dei due sensi in cui l'uomo può errare possiamo trovarlo per l'anima senziente se ci chiediamo che cosa è in generale che rende possibile all'uomo di avere un rapporto con le cose. Quello che crea un rapporto fra gli uomini e le cose è quello che noi chiamiamo l'interesse per le cose. Con questa parola interesse abbiamo detto qualcosa di infinitamente importante nel senso della morale. È più importante penetrare nel significato morale della parola interesse che di proporsi mille e mille sempre belle, quand'anche soltanto ipocrite o meschine regole morali. I nostri impulsi morali vengono guidati all'azione nel miglior modo quando noi portiamo un giusto interesse verso le cose e gli esseri. Questo deve essere ben chiaro. Abbiamo parlato in un senso così profondo dell'amore come impulso che è impossibile essere fraintesi. Quando noi ora diciamo che il solito declamare di amore, 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 non può sostituire l'impulso morale che sta in ciò che si può indicare con la parola interesse. Riallarghiamo il nostro interesse. Se troviamo la possibilità di trasferirci pieni di comprensione nelle cose e negli esseri, questo richiama le nostre forze interiori anche di fronte agli uomini. Pure la compassione viene nel giusto modo risvegliata quando noi abbiamo interesse per una creatura. Il giusto interessamento, la giusta comprensione fa scaturire dall'anima la giusta azione morale. Anche qui è necessario tenersi in equilibrio fra due estremi. Uno è l'apatia del sentimento che si tiene estranea a tutto e provoca nel mondo infinite catastrofi, poiché vive solo in se stessa e sta fissa testardamente ai suoi principi, si dà dire continuamente: questo è il mio punto di vista. L'avere un punto di vista nel campo della morale è già qualcosa di male. L'essenziale per noi è di avere gli occhi aperti per tutto quello che ci circonda. L'ottusità del sentire, l'apatia, ci pone fuori dal mondo mentre l'interesse ci trasporta in mezzo ad esso. Il mondo perde per noi a causa della nostra apatia e noi diventiamo immorali. Vediamo così che l'apatia e l'assenza di interesse per il mondo sono al massimo grado moralmente dei mali. Com'è vero che dal fuoco scaturisce calore quando accendiamo la stufa, così è vero che sorge interesse per ogni uomo e per ogni essere quando noi facciamo nostra la saggezza antroposofica. Accade realmente che l'interessamento è ciò che sorge come prodotto di trasformazione delle conoscenze antroposofiche, mentre dalle conoscenze materialistiche sorge quello che noi oggi purtroppo vediamo crescere intorno a noi e che in modo radicale deve venire disegnato come apatia. Se questa dovesse veramente dominare da sola nel mondo, produrrebbe immani disastri. Pochi uomini hanno occhi aperti per ciò che parla da uomo a uomo, e in questo proprio deve agire l'antroposofia, nell'aprire i nostri sensi in modo da avere occhi aperti e anima aperta per tutto quanto di umano è intorno a noi, affinché noi possiamo andare per il mondo non apaticamente, ma invece col giusto interesse. Si può anche evitare l'estremo opposto, mantenendo giusto mezzo, distinguendo chiaramente tra il vero e il falso interesse. Darsi all'eccesso ad ogni cosa, così come gettarsi le braccia al collo, è un perdersi passionale negli esseri e non un reale interesse. Facendo così noi ci perdiamo nel mondo. Con l'apatia il mondo perde noi, con l'insensata passionalità che si annebbia nella dedizione noi ci perdiamo nel mondo. Con un sano interesse ci consolidiamo moralmente nel punto di mezzo, nel punto di equilibrio. Rudolf Steiner, da Cristo e l'anima umana, terza conferenza, Norrköping, 30 maggio 1912.